il nostro amico, il dottor Emanuele Repasti, dell'ufficio del mediatore europeo. A lei la parola.
Grazie mille, professor Mascia. Lasciatemi innanzitutto portare i saluti del mediatore europeo, professor Nikiforos Diamandouros, a tutti i partecipanti di questo seminario. Il mediatore europeo ha sempre guardato con molto interesse alle vicende della difesa civica in Italia, specialmente in questo momento dove a livello europeo, come ricordava giustamente il Presidente, c'è, viste le circostanze della crisi economica, un attacco sistematico a queste istituzioni. Il caso spagnolo è un esempio, abbiamo anche altri casi come ad esempio Cipro, dove c'è stata una riorganizzazione degli uffici e una fusione di diverse istituzioni in tutela dei diritti umani. Quindi guardiamo con particolare preoccupazione al caso italiano, dove il venir meno delle istituzioni a livello locale si incontra con la mancanza di un istituto a livello nazionale, e questo anche nella nostra attività quotidiana ha già dato origine a una serie di problemi, perché come sapranno i difensori qua presenti, noi abbiamo un meccanismo di coordinamento che consente, quando un denunciante presenta una denuncia al di fuori delle nostre competenze, di attivare il corrispondente competente a livello nazionale, ma questo non è sempre possibile per l'Italia, quindi quando è possibile lo inoltriamo ai difensori regionali, non più ai difensori civici locali, e non possiamo invece dare una risposta efficace quando si tratta di un'istituzione nazionale. Di un'amministrazione nazionale. Quindi è per questa ragione che il mediatore ha accettato con grande entusiasmo questo invito e che guarda con grande interesse all'avvio delle attività dell'Istituto Nazionale per il Mediatore, ed è sicuro che la grande esperienza e la solidità scientifica del Centro Interdipartimentale sui diritti umani sono una garanzia per il successo dell'attività di questo istituto. Il mio intervento si articolerà in due parti sostanzialmente. Innanzitutto presenterò l'origine e il fondamento della difesa civica a livello europeo molto rapidamente, per poi focalizzarmi sul ruolo del mediatore europeo nella promozione dei diritti fondamentali. Sui vantaggi che un mediatore, un difensore civico può avere quando interviene a tutela dei diritti fondamentali. L'origine e il fondamento, mi ricollegherei all'ultima frase del presidente Constella. In Europa l'idea di istituire un mediatore nazionale nasce strettamente collegata all'idea di rafforzare la democrazia rappresentativa a livello sovranazionale. Se volete, è un fenomeno opposto a quello che ha determinato la comparsa di un gran numero di mediatori a livello europeo negli anni 50 e 40 di questo secolo. Quest'ondata di difesa civica nasceva dalla necessità di rispondere alle nuove esigenze che il più grande intervento dello Stato nella vita sociale del Paese sollevava a livello dei cittadini, una maggiore necessità di cittadini di avere risposte diverse da quelle della giurisdizione amministrativa vera e propria. Chiaramente questa necessità a livello europeo non c'era, però c'era una necessità di rafforzare il legame tra il cittadino e l'istituzione sovranazionale. Quindi il mediatore nasce come uno degli attributi della cittadinanza europea e come tale viene introdotto con il Trattato di Maastricht. All'inizio dunque l'ambito di intervento della difesa civica europea sembra abbastanza limitato, perché alla fine dei conti le amministrazioni europee interagiscono solamente in alcuni limitatissimi casi con i cittadini. Però quel seme sta progressivamente sviluppandosi, perché con l'ampliamento sempre maggiore delle competenze europee, con lo sviluppo di meccanismi di amministrazione mista, quindi procedure amministrative che prevedono l'intervento a diversi livelli delle amministrazioni nazionali e dell'amministrazione dell'Unione, con il moltiplicarsi delle agenzie e degli organismi dell'Unione, anche l'attività del mediatore europeo va progressivamente ampliandosi. Il fondamento è, come sapete tutti, l'articolo 228 ora del Trattato del funzionamento sull'Unione Europea, che prevede il diritto del cittadino europeo e di chi risiede sul territorio dell'Unione. In realtà il mediatore ha avuto da sempre un approccio molto più espansivo, consente il ricorso alle sue garanzie di tutela anche a il cittadino che non risiede e che non è cittadino europeo, l'individuo che non risiede nel territorio dell'Unione quando viene colpito da un'attività dell'Unione, per esempio un'attività di una delegazione in un paese terzo. In questo caso non esiste un diritto soggettivo di presentare denuncia, ma il mediatore apre una denuncia di sua iniziativa, quindi in questo modo ha espanso la portata soggettiva delle sue competenze. E questo è interessante da un punto di vista della promozione dei diritti, quindi come attraverso un'iniziativa spontanea il mediatore, se ritiene che ci sia una violazione dei diritti fondamentali, può intervenire anche dove non c'è legittimazione ad agire. Quindi il diritto di agire nei confronti delle istituzioni, organi, organismi è una formulazione un po' particolare che ricomprende oggi tutte le agenzie dell'Unione nei casi di cattiva amministrazione. Ora, la nozione di cattiva amministrazione è cruciale per l'attività del mediatore europeo e sin dall'inizio il mediatore ha cercato di definirne il contorno, molto difficile da definire, è una materia di studio molto interessante anche dal punto di vista accademico. Senz'altro la cattiva amministrazione comprende l'illegalità, cioè la violazione del diritto positivo, comprende la violazione dei diritti umani. Ricordiamoci che all'epoca in cui il mediatore viene istituito, la Carta dei diritti fondamentali non era diritto positivo dell'Unione, c'erano certo le sentenze della Corte che riconoscevano i diritti fondamentali come principi generali del diritto dell'Unione Europea, ma questa affermazione nei primi anni di vita del mediatore che la sua attività riguardava anche la tutela dei diritti fondamentali era all'epoca certo molto meno scontata di quanto possa sembrare oggi. E poi i principi di buona amministrazione, e qui ovviamente entriamo nel terreno più sfuggevole, meno delineato, in realtà sempre meno sfuggevole, perché con la Carta dei diritti fondamentali il diritto alla buona amministrazione è stato espressamente contemplato come contenuto di un diritto positivo, quindi il confine tra legalità e buona amministrazione va via via sparendo. È però evidente che continua a rimanere, vi faccio due esempi che sono particolarmente significativi. Primo caso, in caso di rapporti contrattuali tra un'impresa e la Commissione o un'altra istituzione europea, può essere che applicando i termini del contratto la Commissione abbia diritto, per esempio, di recedere da questo, a prescindere dalle particolari situazioni. Ora, in alcuni casi il mediatore ha ritenuto che questo recesso non fosse compatibile con i principi di buona amministrazione, perché al di là del fatto che fosse pienamente legale, l'amministrazione doveva essere tenuta a giustificare maggiormente la sua decisione, quindi non semplicemente invocare la possibilità di recedere arbitrariamente dal contratto, ma a giustificarla e a tenere in considerazione le condizioni specifiche, per esempio la crisi economica che ora colpisce alcuni settori, a tenere in considerazione le considerazioni specifiche che riguardavano quel particolare individuo. Quindi lì abbiamo una situazione di piena legalità in termini contrattuali, ma a cui il mediatore ritiene vada associato comunque un esempio di cattiva amministrazione. Un altro esempio molto interessante, perché mostra come la tutela del mediatore espanda le tutele assicurate a livello dell'Unione, è l'intervento del mediatore nel caso delle procedure di infrazione avviate su denuncia da individuo. La Corte ha sempre detto che, la Corte di Giustizia dell'Unione ha sempre detto che rientra nella discrezionalità della Commissione decidere se dare o meno seguito a una denuncia presentata da un individuo. È una discrezionalità che la Corte non ha voluto sindacare in alcun modo, quindi non ha introdotto nessun parametro di valutazione. Secondo il mediatore, invece, questa discrezionalità deve sottostare i principi di buona amministrazione e sino dai primi anni, all'inizio incontrando una fortissima opposizione a livello della commissione, il mediatore con i suoi casi ha progressivamente introdotto dei paletti procedurali, ma anche, diciamo, più sostanziali circa la modalità di esercizio di questa discrezionalità. Ed ora questa, cioè l'intervento, il controllo sulla discrezionalità esercitata dalla Commissione nelle procedure di infrazione, è una parte importante della nostra attività. Passando al ruolo del mediatore nella tutela dei diritti umani, quali diritti umani innanzitutto? È chiaro che le istituzioni dell'Unione non hanno i poteri coercitivi propri di uno Stato nazionale, si appoggiano sulle autorità amministrative degli Stati nazionali, quindi è molto difficile che, ma vedremo che non necessariamente è sempre così, con qualche esempio che ora vi porterò, è molto difficile che si vada a incidere sui diritti di prima generazione, i diritti umani di prima generazione. Come integrità fisica, divieto di tortura, eccetera. Allo stesso tempo, anche per i diritti umani sociali ed economici di seconda generazione, il ruolo del mediatore è piuttosto limitato. Solo in pochi casi le istituzioni europee forniscono quei servizi pubblici essenziali che invece sono offerti normalmente da uno Stato nazione, e dunque mi viene in mente il caso dei funzionari, per esempio, che hanno accesso alle prestazioni sanitarie previste dal loro statuto, quindi in questo caso in effetti ci può essere un intervento, ma è chiaramente un tipo di tutela non aperta al grande pubblico. I diritti di terza generazione, quindi al buon funzionamento dell'amministrazione, alla trasparenza, alla partecipazione, questi sono quelli che più possono essere direttamente incisi dall'azione del mediatore. Certo, uno potrebbe anche però porsi il problema di qual è il vantaggio di affidare la tutela di un diritto fondamentale a un'istituzione che non ha il potere di assumere decisioni vincolanti. Alla fine il discorso dei diritti si scontra con la non obbligatorietà della decisione del mediatore. Il discorso dei diritti è un discorso di confrontazione, si potrebbe sostenere, o almeno nasce in questo modo. Dunque, qual è il vantaggio, se c'è, di un'attività del mediatore? Beh, il vantaggio sta proprio nel fatto che questo suo intervento, dal carattere non vincolante di questo suo intervento, ha come conseguenza di consentirgli un più ampio margine di azione quando indaga i casi. Vi faccio anche qui qualche esempio. Per esempio, in termini soggettivi, voi sapete che a livello europeo le condizioni per portare un'azione di annullamento davanti alla Corte di Giustizia sono molto restrittive. È necessario che l'individuo sia colpito direttamente e individualmente da quel provvedimento. Inoltre la Corte ha interpretato questo direttamente individualmente in termini ancora più restrittivi. Per esempio ha escluso che associazioni portatrici di interessi esponenziali diffusi potessero promuovere un'azione di annullamento. Per l'azione dinanzi al mediatore questo limite non esiste, quindi per esempio noi riceviamo regolarmente denunce che arrivano da associazioni non governative che per esempio contestano che un progetto di sviluppo finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti si svolga in un paese terzo senza rispettare i diritti fondamentali della popolazione residente. Queste associazioni non avrebbero rimedio alternativo all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea, quindi qui il mediatore è l'unica strada che loro hanno a disposizione. In termini oggettivi anche c'è un'espansione del ruolo che può avere rispetto a una corte tradizionale, in particolar modo proprio il superamento della nozione legalità-illegalità consente al mediatore a volte di avere un intervento molto più specifico. Per esempio, un caso che riguardava un funzionario il cui figlio disabile dava diritto a un'indennità ulteriore da aggiungersi alla remunerazione. il funzionario aveva fatto domanda di questa indennità nel momento in cui ne era venuta a conoscenza, circa un anno e mezzo dopo del momento dell'assunzione. In base al principio, in base alle regole previste dalle staff regulation, questo avrebbe significato che solo da quel momento avrebbe avuto diritto all'indennità. Il mediatore in questo caso ha pensato, applicando un principio di fairness, anche qui si va oltre la legalità, che la commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione le circostanze del caso individuale, il fatto che fosse recentemente assunto e il grado estremamente grave di disabilità, e quindi ha raccomandato, e la commissione ha seguito, che questa indennità fosse versata sin dall'inizio. Altri casi significativi riguardano, e fra poco ve ne illustrerò uno, la portata del giudicato. Questo è uno dei limiti forti dell'approccio dei diritti. I diritti possono essere azionati solamente dagli individui che ne sono portatori, hanno l'esito favorevole in via di principio, in termini legali, solamente per le parti al processo. Ecco, il mediatore ritiene che anche quando il giudicato vincoli la commissione solamente in relazione a un particolare individuo, se la questione è più di portata generale e le circostanze sono tali da richiederlo in linea col principio di buona amministrazione, richiede che sarebbe un buon principio di buona amministrazione estendere quel giudicato anche a tutti gli altri soggetti che si trovano nella stessa condizione, che magari non hanno più termine, sono decaduti dalla possibilità di presentare un ricorso in giustizia. L'altro valore aggiunto importante, quindi un valore in termini di il primo punto, un valore in termini di maggior portata dell'intervento rispetto alla portata delle giurisdizioni. L'altro valore aggiunto invece riguarda proprio la peculiare natura della sua azione, e lo si comprende se ci si allontana dall'ottica contenziosa, dall'approccio sanzionatorio che è associato spesso alla tutela dei diritti umani, ma è un tema che chi studia bene i diritti umani conosce bene, perché la necessità di prevenire molto spesso la violazione. In molti casi attendere, anche mettere in piedi un sistema perfetto che assicuri la riparazione, è semplicemente cercare di riparare un danno una volta che questo è già causato. Quindi in molti casi sarebbe opportuno intervenire prima che il danno si sia verificato, e questo ovviamente una corte di giustizia non può farlo, può invece farlo un mediatore, in particolar modo adottando un atteggiamento che è proattivo. A questo fine ha una serie di strumenti, per esempio aprire di sua iniziativa delle indagini, e ora vi illustrerò un esempio che illustra molto bene questa azione di promozione dei diritti umani in termini proattivo. In questo modo l'intervento può essere preventivo, ma è anche un intervento sistemico, e questo è un altro vantaggio importante rispetto a una corte di giustizia. La corte risolve il problema individuale, ma questo non necessariamente poi evita che altri errori simili si compiano. Il mediatore invece, oltre a guardare il caso individuale, forse più che guardare il caso individuale, tiene sempre in considerazione l'implicazione sistemica, e dunque la possibilità di proporre al di là dei termini specifici della questione delle misure che l'amministrazione può adottare per risolvere un disfunzionamento che è stato individuato. In questo senso io penso, per esempio, che un mediatore nazionale potrebbe svolgere un ruolo molto importante anche nel nostro paese, dove appena si lascia la voce ai cittadini si vede con grande chiarezza una voglia di partecipare. Io, fra le varie iniziative che mi vengono in mente a questo proposito, è un'iniziativa dell'attuale governo, non so se più in termini di comunicazione che di efficacia di risultato, la famosa iniziativa nell'ambito della spending review, no? Il sito aperto ai cittadini per presentare le loro denunce di sprechi della pubblica amministrazione. Ecco, il dato numerico del numero di persone che hanno risposto a questa chiamata mostra che c'è un interesse a partecipare e ad essere coinvolti, quindi che quando viene data uno strumento i cittadini poi se ne appropriano, non necessariamente nelle intenzioni che aveva chi ha creato quello strumento, come la relazione del Presidente ci ha mostrato, non necessariamente nei desideri degli stessi difensori civici, che a questo punto si trovano spinti a muoversi in una certa direzione. Vi do adesso alcuni esempi concreti, in modo che capiate anche voi in concreto quali possono essere i vantaggi nell'ambito della limitata azione del mediatore europeo che vi sono nella sua azione di tutela dei diritti fondamentali. Allora, i primi due casi riguardano dei casi di discriminazione basata sull'età. Il primo è un caso di tutela, diciamo così, più classica del diritto. Si trattava in sostanza di un cittadino che aveva superato un concorso europeo e quindi era messo su una lista di riserva per poter essere assunto dalle istituzioni. Il cittadino in questione aveva un'età che era prossima all'età pensionabile dei funzionari. E quindi una volta che si è ritrovato sulla lista di riserva ha iniziato a cercare un'amministrazione che l'assumesse, ha preso contatti con diverse. Queste amministrazioni però, una volta che veniva inviato il curriculum l'intervista, perdevano interesse, anche se nello stesso tempo magari offrivano un contratto temporaneo, quindi non di assumerla come funzionario prendendola dalla lista, ma assumendola semplicemente come agente contrattuale. E il cittadino in questione ha presentato denuncia al mediatore europeo, che ha aperto un'indagine e dall'esame della corrispondenza, ok, non c'era in nessun punto indicato nelle risposte della commissione e delle altre istituzioni che la ragione per cui non veniva assunta il cittadino era l'età. Però il mediatore qui ha fatto applicazione del principio di presunzione ed inversione dell'onere della prova, per cui se si presume che una discriminazione possa aver avuto luogo, allora è a carico dell'istituzione dover provare che tale discriminazione non è stata in effetti considerata. Nello specifico, in particolare, c'erano una serie di elementi che lasciavano pensare a una tale presunzione. Il fatto che non venisse mai chiarito perché non era assunta, è assunto il cittadino, il fatto che fosse invece stato assunto come agente contrattuale, quindi lasciava presumere che avesse tutte le competenze per poter svolgere quella funzione. Da qui dunque l'attivazione della presunzione e l'obbligo all'istituzione di presentare prove circa l'assenza di discriminazione. Qua vi posso illustrare anche in questo caso, che appare un classico caso di tutela dei diritti, però la differenza che è svolta dall'azione del mediatore, perché nelle raccomandazioni mandate rispetto a una Corte di Giustizia, nelle raccomandazioni proposte alla Commissione, oltre la questione di ovviamente risarcire il danno sofferto, il mediatore ha anche richiesto informazioni su ogni specifica regola interna o linee guida che la Commissione abbia adottato per evitare discriminazioni basate sull'età. Quindi è una richiesta che chiaramente va al di là di qualsiasi potere di una Corte di Giustizia, ma che ha l'obiettivo di cercare di risolvere la situazione al di là del caso specifico, quindi cercare di mettere i pilastri per evitare che questo si ripeta in futuro. Un caso ancora più significativo è che sempre riguarda discriminazione sulla base dell'età, riguarda il caso degli interpreti ausiliari freelance. La Commissione a un certo punto prende una decisione per cui oltre 65 anni non conclude più contratti con questi interpreti ausiliari, dicendo che si applica a loro il regolamento previsto per il personale delle istituzioni, che prevede 65 come età pensionabile. Nel merito qua il mediatore ritiene che la discriminazione ci fosse chiaramente e compie il tipico analisi di bilanciamento svolto da una Corte dei diritti umani, quindi verifica se c'è un pubblico interesse prevalente che possa giustificare la discriminazione, ma ovviamente insistendo sul fatto che la discriminazione debba essere necessaria e proporzionata a realizzare quel pubblico interesse. Allora, il pubblico interesse che la Commissione illustra è la necessità di incoraggiare giovani leve a entrare nella professione degli interpreti, e la commissione dice c'è un crollo drastico dei nuovi interpreti, quindi dobbiamo promuovere dando occasioni di lavoro ai giovani interpreti. Il mediatore ritiene però che questa può essere una buona giustificazione, però non è dimostrata la proporzionalità e la necessità. Uno, perché la commissione non presenta dati che illustrino questa situazione, e due, perché ci sono comunque altre modalità che potevano essere prese in considerazione o escluse, ma che non erano state valutate. La cosa interessante di questo, quindi fin qua, è l'approccio classico di una corte. Ora vi illustro però dove il mediatore ha fatto la differenza. In questo caso altri traduttori, interpreti, avevano promosso un'azione davanti al tribunale. Il tribunale dà loro ragione e ritiene che questa sia una discriminazione. La commissione fa però ricorso e la corte dà ragione alla commissione, non in termini di merito, ma ritenendo che il ricorso originario fosse inammissibile. La commissione ovviamente cerca di avvalersi di questa decisione della corte, dicendo che non è più vincolata dalla decisione del tribunale. Ecco qui come il mediatore invece si interviene espandendo la forza del giudicato, che addirittura qua non c'è. Cioè, in sostanza, il mediatore dice: siamo ben d'accordo che non c'è un obbligo discendente da quella sentenza, non più perlomeno, e tuttavia nell'esercizio della vostra discrezionalità in base ai principi di buona amministrazione voi avreste dovuto comunque scegliere, anche se non siete vincolati da una decisione della corte, di andare in questa direzione. L'ultimo esempio che vi faccio, e questo rappresenta veramente in modo paradigmatico il ruolo proattivo del mediatore, riguarda un'indagine di propria iniziativa che abbiamo recentemente aperto contro Frontex. Allora, forse non tutti sanno cos'è Frontex, è un'agenzia degli stati membri che coordina la loro attività nell'applicazione delle norme europee che riguardano il controllo dei confini esterni. Ci sono diverse missioni che Frontex al momento sta svolgendo, le due più importanti sono Poseidon e Hermes, che riguardano il pattugliamento congiunto di zone del Mediterraneo, quindi nascono come missioni navali, si sono però sviluppate anche in forma di missioni terrestri. Frontex fornisce il coordinamento e costituisce delle pattuglie congiunte tra funzionari europei e funzionari degli stati membri interessati. Proprio a seguito dell'espansione del ruolo di Frontex, nel 2011 viene adottato un nuovo regolamento che, appunto, da un lato mette le basi dell'espansione della sua attività e dall'altro però impone a Frontex una serie di obblighi importanti in termini di tutela dei diritti fondamentali, stabilendo che Frontex deve sviluppare una strategia per la protezione dei diritti fondamentali, che deve sviluppare codici di condotta e che deve nominare un funzionario di alto livello indipendente che riporti direttamente al direttore di Frontex, che si occupi di temi in materia di diritti umani. Un anno dopo, a seguito di diversi solleciti che ci sono arrivati da organizzazioni non governative, ma nessuna denuncia formale, il mediatore decide di aprire un'indagine per vedere innanzitutto a che punto sta Frontex con l'applicazione di questi suoi nuovi obblighi in materia di diritti umani, ma sollevando anche alcuni problemi, fra l'altro molto interessanti da un punto di vista del diritto internazionale e molto molto rilevanti. Innanzitutto la questione della responsabilità in caso di violazione dei diritti umani compiuti da questi team congiunti tra stati membri e funzionari dell'Unione, cioè chi è responsabile nel caso in cui viene commesso un abuso da uno degli agenti degli stati membri e come intende reagire in questo caso Frontex. Un meccanismo, in realtà il regolamento lo prevedeva, cioè l'interruzione delle missioni congiunte, ma anche qua il mediatore chiede, con una serie molto dettagliata di questioni inviate a Frontex, come intende attuare questo meccanismo di reazione. quali sono i criteri che prende in considerazione e poi soprattutto se vuole istituire un meccanismo che consenta agli individui di presentare direttamente reclamo a Frontex in caso di violazione dei diritti fondamentali. Quindi un meccanismo di ricorso individuale. Ovviamente ci è appena giunta la risposta di Frontex, Frontex la pubblicherà, ha detto, e comunque il mediatore pensa di renderla pubblica prossimamente, e l'idea, e qui vedete la flessibilità delle procedure, è quella di aprire una consultazione pubblica su questa risposta, quindi aprire a contributi che possono venire da organizzazioni non governative, l'Accademia, e in generale chiunque sia interessato, per valutare le risposte di Frontex e quindi eventualmente proporre delle raccomandazioni nel migliorare il modo di tutela dei diritti fondamentali. Vedete, qui è una tutela assolutamente preventiva. Certo, alcune segnalazioni sono già arrivate, sapete tutti quanti la situazione drammatica della gestione dell'immigrazione, ci sono state anche sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, però al momento a noi non era ancora pervenuta nessuna denuncia specifica sull'operato di Frontex. In questo modo il mediatore si attiva preventivamente, evitando e spingendo l'istituzione a promuovere iniziative che evitino la violazione. Un'ultima parola. Da questo esempio vedete anche, fra l'altro l'obiettivo sarà, una volta che sarà resa pubblica la risposta di Frontex, interpelleremo con la pubblica consultazione il pubblico generale, ma in particolare l'Agenzia dei Diritti Fondamentali, e probabilmente chiederemo anche ai partecipanti del network dei mediatori europei se sono interessati a farci avere le loro considerazioni. La cosa interessante qui è vedere un altro aspetto dell'attività del mediatore, cioè la cooperazione con le altre istituzioni a livello nazionale. Vorrei solo segnalarvi due particolari strumenti che nel corso degli anni sono stati messi a punto, collaborando strettamente con i mediatori. Li conoscete benissimo voi, quindi ne parlo al pubblico più ampio. Uno è il trasferimento di casi, che regolarmente effettuiamo quando riceviamo un caso per cui non siamo competenti. È un altro meccanismo è il sistema di query, per cui è possibile per un mediatore che si trovi a dover applicare una norma di diritto dell'Unione Europea richiedere al mediatore europeo il parere su quella questione. Il mediatore europeo o risponde direttamente oppure sollecita con i suoi poteri di inchiesta, quindi con un obbligo di risposta entro termini fissati, sollecita la Commissione a promuovere una risposta. Vedete, è un meccanismo parallelo di soft law, potremmo dire, al meccanismo pregiudiziale, che invece consente la cooperazione tra giurisdizioni nazionali. Vi segnalo recentemente, qua è presente qualcuno che conosce il caso, un caso di una query che è molto interessante perché solleva una questione non di interpretazione del diritto europeo, ma di violazione da parte del diritto europeo da parte di un altro Stato membro. Il caso è molto interessante perché una volta che sarà chiesta alla Commissione il parere su questa questione, la Commissione, se riterrà che esiste una violazione, si troverà nella necessità di valutare una procedura di infrazione. E quindi osservate come viene scavalcato il livello nazionale completamente in questo modo. Voi sapete la diciamo così, difficoltà che gli Stati membri hanno di sollecitarsi reciprocamente con procedure di infrazione. Quindi ecco un'altra volta un esempio di come attraverso il sistema della rete dei mediatori e il ruolo di congiunzione del mediatore europeo, un mediatore nazionale può arrivare a sollecitare l'intervento delle istituzioni europee. Vi ringrazio.